Sky Pirata, la radio nella radio.
In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. Radio Pirata, oh yeah.
Something curious about this broadcast.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci pronti anche questa settimana con un nuovo arrembaggio di Radio Pirata alla radio nella radio su yastaradio.com e su Radio RCS. Ben ritrovati da parte mia e da parte di Gabriele, grazie come sempre alla ciurma presente con me in questa puntata. Tutto è pronto, tutto è a posto, abbiamo la, cos'è, la gomena, la randa, sapete, no, che noi la nostra cultura da navigatori arriva direttamente dai film di Fantozzi, quindi insomma siamo messi abbastanza bene, ma cerchiamo di navigare anche quest'oggi con il nostro appuntamento che vi porta la radio, la sua storia, l'attualità, le novità, tutto quello che gravita appunto intorno al mondo radiofonico. Nella prima parte con me e con Gabriele, precisamente oggi parleremo della Svizzera che si prepara in anticipo all'arrivo del DAB. La voce di Elettra Marconi invece la sentiremo in un'intervista della professoressa Alessandra De Vitis. Un libro invece per raccontare la storia di una radio in particolare, ovvero di Radio Valle Camonica. Si riparte un nuovo programma in onda su Isoradio Rai. Troveremo anche Gioacchino Stallone con la sua immancabile rubrica In contatto con il mondo, sentiremo Ellie the Worst e il suo bastian contrario con un nuovo episodio. Dalla cambusa di Topos in fabula sentiremo Luca che continuerà la serie di speciali sulla graphic novel, e nel cameo di Anna quest'oggi ascolteremo qualcosa di un po' particolare per questo appuntamento, perché andremo a sentire una cosa magnifica di Vangelis. E la nostra playlist quest'oggi vuole essere un grosso tributo a purtroppo tanti grandi artisti che ci hanno lasciato in questi giorni, e mi sembra il caso di iniziare con un brano che tra l'altro ho scoperto non ho mai messo in Radio Pirata, la radio nella radio, nemmeno in quelle puntate speciali dedicate alle canzoni con tema principale la radio. E lo facciamo quest'oggi per una triste notizia che è arrivata appunto nei giorni scorsi, la morte a 73 anni di Florian Schneider, uno dei grandi fondatori dei Kraftwerk, la famosa centrale elettrica. Genio assoluto, un innovatore pazzesco. Dal vivo i Kraftwerk hanno proposto degli show multimediali di assoluta precisione e davvero di una complessità pazzesca con computer e tecnologie digitali. Erano stati anche a Torino l'ultima volta nel 2017, avevano anche annunciato un tour per celebrare il 50° anniversario che avrebbe toccato anche l'Italia, poi cancellato per il Covid-19. Radioactivity è il brano che sentiamo in apertura dell'appuntamento nostro di oggi, ma è anche il primo album prodotto in proprio dai Kraftwerk ed è stato pubblicato in due versioni, una internazionale con i titoli in inglese e una destinata invece al mercato nazionale con titoli in tedesco. Devo dire che questa notizia mi ha particolarmente toccato, anche perché ho sempre apprezzato la loro genialità, cioè l'ho sempre detto, i Kraftwerk sono e saranno sempre avanti secoli, cioè non c'è altro da aggiungere. Alcune sere fa mi sono rivisto volentieri su YouTube un concerto di Helsinki, due ore pazzesche con loro e un grande schermo alle spalle, un viaggio veramente incredibile. Iniziamo proprio con loro l'appuntamento di Radio Pirata alla radio nella radio con Radioactivity.
We'll be right back.
Tributo doveroso in apertura del nostro appuntamento per i Kraftwerk, vista la scomparsa di Florian Schneider. Come dicevo, la scaletta musicale di oggi sarà dedicata veramente a dei grandi tributi a persone che purtroppo ci hanno lasciato in questi giorni. Ma adesso mi occupo di radio, come promesso, e subito mi sposto sul portale Italradio, preziosa fonte di informazione per quanto riguarda la radio, la radiofonia italofona nel mondo, ma in generale per quello che è tutto il mondo della radio. E si torna a parlare della nostra vicina Svizzera con una campagna informativa che prepara l'anticipo del DAB Plus. L'Ufficio Federale Svizzero delle Comunicazioni, l'UFCOM, ha infatti confermato il 4 maggio che le frequenze FM in Svizzera saranno disattivate al più tardi per la fine del 2024. Per preparare la popolazione al passaggio alla radio digitale, che potrebbe essere anticipato a metà 2022, l'UFCOM ha lanciato una nuova campagna di informazione sul DAB+. A seguito di una gara pubblica è stata incaricata all'agenzia zurighese Scholz & Friends. Il costo della campagna, di circa 5 milioni di franchi, è coperto dal canone radiotelevisivo. Spazi pubblicitari gratuiti saranno invece a disposizione in TV e sulle radio private. La campagna punta a sottolineare la qualità del suono, la maggiore scelta dei programmi e come la tecnologia DAB Plus ha sostituito le onde ultracorte, in Italia si direbbe l'FM, come standard per l'ascolto radiofonico in Svizzera. L'FM sarebbe il mezzo di ricezione radiofonica esclusivo di solo il 15% degli ascoltatori, mentre il DAB Plus sarebbe già oggi la modalità di diffusione di programmi radio più usata nel paese. Per portare tutti al digitale, la campagna informativa fornirà informazioni e assistenza nell'imminente fase di abbandono dell'FM e delle istruzioni per rivenditori di ricevitori e autofficine. Ci sarà anche un help desk che fornirà assistenza al pubblico. La campagna di informazione proseguirà fino all'abbandono completo della banda FM, previsto al più tardi entro la fine del 2024. L'UFCOM rivela anche che la SSR, ovvero la Società Svizzera di Radiotelevisione e le radio private, stanno valutando insieme una disattivazione anticipata della trasmissione via FM tra metà 2022 per i programmi della SSR e inizio del 2023 invece per le radio private. Sapete che ho già espresso più di una volta la mia antipatia nei confronti del DAB Plus, che in certe zone del mondo si è rivelato un po' un flop, in altre, come la Svizzera, sembra invece avere un destino decisamente diverso. Staremo comunque a vedere nei prossimi anni, e questo è anche un argomento che credo toccherà il nostro caro Gioacchino Stallone nel suo appuntamento più tardi. Vi parlavo di musica nella nostra playlist e di tributi a persone che purtroppo hanno lasciato questa terra. Ci sono gli Stranglers da sentire con No More Heroes, e purtroppo il 3 maggio di quest'anno, per colpa del Covid-19, ci ha lasciato anche David Paul Greenfield, tastierista della storica band inglese, appunto degli Stranglers. Aveva 71 anni.
Trotsky, he got an ice pick.
No More Heroes, gli Stranglers in Radio Pirata, alla radio, nella radio. Il mondo purtroppo nei giorni scorsi ha salutato anche il tastierista di questa band inglese, appunto David Paul Greenfield. A questo punto vi propongo con, devo ammetterlo, una certa emozione, una intervista ad Elettra Marconi, la figlia del grande Guglielmo Marconi, che è stata realizzata per l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Latina a cura della professoressa Alessandra De Vitis. Già partiamo bene perché un istituto intitolato al grande Marconi può solo essere di buon auspicio per i ragazzi che si cimentano in materie relative alle comunicazioni, alla scienza e alla tecnica. Grazie Achille De Santis nuovamente per avermi inviato l'audio e per la gentile concessione, e vi ricordo che prossimamente vi riproporrò anche un altro documento storico con la voce di Elettra Marconi, attingendo questa volta dal preziosissimo archivio di Rapporto Radio, una trasmissione dedicata al mondo della radio che andava in onda su molte emittenti parecchi anni fa e della quale vi ho già ampiamente parlato qui nelle nostre puntate su Radio Pirata, alla radio, nella radio. A seguire ascolteremo invece una canzone un po' bucolica, permettetemi il termine, di Fausto Carpani, che è un cantautore bolognese che racconta la storia in musica di Guglielmo Marconi, in dialetto bolognese, ma comunque abbastanza comprensibile. E per citare un altro grande cantautore emiliano, Francesco Guccini, ascoltiamo alla radio tutto il giorno canzoni americane senza capire un cavolo, possiamo ascoltare per qualche minuto una canzone bolognese con lo stesso effetto.
Siamo ospiti nella casa della principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, il grande genio italiano che con le sue ricerche e sperimentazioni ha cambiato il modo di comunicare nel mondo, anzi direi oggi nella galassia, perché riusciamo a fare comunicazioni intergalattiche. A tal proposito voglio ricordare il 12 dicembre, giorno in cui Guglielmo Marconi, a St. John di Terranova è riuscito a ricevere il primo messaggio radio transoceanico. Erano i tre punti della lettera S, la famosa lettera S che ha cambiato il mondo. La trasmissione arrivava dall'Inghilterra, dalla Cornovaglia, e quindi ha fatto un numero molto grande di miglia. Questo è stato, diciamo, l'inizio del cambiamento delle comunicazioni mondiali. Ringraziamo la principessa Marconi di averci ospitato e dato modo di parlare ai nostri ragazzi e alla nostra scuola, che è intitolata Guglielmo Marconi, appunto. La prima domanda che vorrei rivolgere è questa: cosa pensa quando una scuola vuole nominarsi con il nome di Guglielmo Marconi?
Prima di tutto sono molto contenta di parlare con voi, perché il mio desiderio è di esserci, ma così non è stato possibile, e così con grande entusiasmo mi fa piacere che mi vedete e che sentite la mia voce, come sarebbe stato se io ero presente. Dunque, come nome, Guglielmo Marconi è un nome fantastico, soprattutto per i giovani. Poter studiare in una scuola che si chiama Guglielmo Marconi è molto stimolante, è un orgoglio e anche un esempio di vita per voi, perché mio padre era giovanissimo, aveva 21 anni quando ha realizzato la prima invenzione, quella appunto di trasmettere senza fili, la wireless, come dicono in inglese, e tutte le sue trasmissioni radio sono appunto senza fili, il principio di tutti i nuovi mezzi di comunicazione. Lui ha dovuto studiare molto e aveva questa passione delle onde elettriche, ma il suo scopo era quello di salvare le persone in mare, perché lui andava con la sua barca a vela a 16 anni e vedeva queste barche che andavano a perdersi senza poter neanche chiamare aiuto, senza avere contatti. E allora, vedendo la possibilità di usare le onde elettriche per salvare le vite umane, per poter chiamare soccorso, e infatti da allora sono state salvate tantissime vite umane, continuano a essere salvate anche col cellulare, anche con qualsiasi cosa da poter usare con l'elettricità. E allora per voi è una cosa molto, molto stimolante, molto bella, e è anche una fortuna per voi, anche per il vostro avvenire. E quindi mi rallegro moltissimo e penso che io ritornerò a trovarvi, così mi farà piacere di conoscervi e di poter stare un po' insieme e anche sentire i vostri problemi, i vostri desideri e quello che avete intenzione di fare nella vostra vita di bello e di positivo come mio padre.
La nostra scuola è cresciuta molto in questi anni. Da 500 studenti che avevamo nel 1997 siamo arrivati ad ospitarne addirittura quasi 1200. E anche la sede dove siamo adesso è molto più grande di quella che avevamo nel 1997. La nostra scuola è anche molto conosciuta nell'ambito territoriale, anche per tante cose che facciamo nel campo delle radio e delle telecomunicazioni. Cosa pensa di tutto ciò della nostra scuola?
No, io sono felice e vi auguro di avere sempre più successo, come anche il Club Marconi di Australia, a Sydney in Australia, e quando siamo andati con mia madre nel 63 sulla nave Guglielmo Marconi, e lei era madrina della nave, ma lei era Maria Cristina Marconi, vedova di Guglielmo Marconi, e siamo andati a visitare questo Club Marconi. C'erano 50 soci emigranti erano molto modesti, molto umili, che piangevano a vederci tutti commossi, e noi abbiamo fatto gli auguri di poter far fortuna e di potersi sviluppare in Australia, molta gente molto povera. E poi io sono sempre ritornata e poi chiedevo anche di questo Club Marconi. Adesso sono più di 30.000 soci, quindi io vi faccio gli auguri che diventate sempre più grandi e più importanti.
Grazie.
Col nome di mio padre.
Cosa vorrebbe augurare ai nostri studenti, agli studenti della scuola?
Ecco, appunto, di avere tutte le sviluppo, le possibilità che ha avuto mio padre, appunto, successo nella vita. Non è successo, proprio fare del bene, sviluppare, a farsi onore onestamente come mio padre, e poi anche seguire l'esempio del suo carattere, la sua costanza, perseveranza, tenacia, che ha dovuto lottare tanto e anche contro le persone che cercavano di fermarlo. Per invidia, per cattiveria, ho dovuto sempre combattere, è più difficile combattere contro gli uomini che contro le forze della natura, l'ho sempre detto mio padre. Quindi vi auguro di avere tanta forza di carattere e di passione e di riuscire in comunicazione.
Tanto con l'occasione volevo porgerle questo DVD dove c'è registrato l'incontro che ha fatto con noi quando è venuta nel 1996.
Non lo ricordo, io ero piena di entusiasmo, dico che bravi, che fortunati che siete, certo che ritorno a vedervi, ero sicura.
Da allora ne è passata tanta di strada, i ragazzi sì. Hanno fatto molti progressi.
Sì, sì, ma che io sono sempre presente.
Noi ce lo ricordiamo, i ragazzi erano molto contenti di sapere che domani sarebbe
c'ho
stato
una presenza viva.
Sì, principessa, la ringraziamo
ma
molto.
No, un piacere, cara, torni quando vuole.
Grazie. E speriamo di averla a più presto.
A più presto.
Grazie.
Sì. E auguri ai giovani, perché io pure sono giovane. Come
certo, sicuramente. Grazie mille.
Questa è l'avventura d'un ragazzato bugnais, un po' montanarin, è un eter poco inglais, che senza un diploma, senza essere laureato, al tempo sprinter dal mondo, un di più gran scienziè. Invece che andare fuori, con i suoi amici spas, a steva sempre in chiesa, qua là in clastre degli as, dar piada al suo papà, non leva mai pagher, la moccetta rabacquela, porteva in tal graner. Butelli senza l'aria, un gumicele dram, rucchetta patrica sat, e fin da stan ripagno, con sta gran ratatoglia, lo l'era ben sicuro, e sai trasmettere il chakra, passan stremezza ai mur. E a xe, pance te studia, prelle te gira, in tal gran erda matenna la sira, taca e postaca, rucchetta e batri, aniera propri versi, e sai caveri pi. L'andeva fer pruvesta e tutti su bagai, le satta dal drughir, che all'infineva mai, e quando gli dbandeva, sa fela al misti urin, a fago un macchineri, parferi parpadlin. La sacra la gireva, stra il popol maravie, a iera chi pinseva, clera un po' spalinè, chi geva clera un meg, chi un bel originè, che strascineva i gobbi, non feva niente d'me. Ascia che forse veri, calzavano la rive, a fer scater un quel, mo per d'antra le, al nera niente d'nova, iera belle ste, di rosse di tudesche, che iere n'ha riusè. Molò, pance te studia, prelle te gira, in tal gran erda matenna la sira,
attacche postate, rucchette batri, agnira propri versi e cerca veri pi. Mozisla fece feder, che era il mimi urden, te spais un patrimoni, parli verso un martlen, mianchan mega turlonia, e spas la finirà, parli verso un mazzol, a vindarò la ca. Invesi la mamma, sicura dal soffion, tarpiata ia slungheva, e soltra il suo sbugiol, la esteva san pratac, con tanta di progress, che de parte la vdeva, convenca dal successo. De fatti una matenna, lo zanc 95, al smosso le travolta, calboia d'un martlen, per ogni stecchesche che que, agnera in mezzo un mur, ma una culen mentira, col purmintan madur, l'era fata. Anche te studia, prele te gira, in tal graner da matenna la sira, anche hai in mezmer montagne culen, anche farne mai più calboia du marden, e anche te studia, prele te gira, in tal graner da matenna la sira, anche hai in mezmer montagne culen, anche farne mai più calboia du marden, e anche te studia, prele te gira, in tal graner da matenna la sira, anche hai in mezmer montagne.
È stato davvero emozionante sentire la voce della principessa Elettra Marconi. Grazie ancora ad Achille De Santis che appunto ci ha girato questo preziosissimo audio, e ovviamente alla professoressa Alessandra De Vitis che ha realizzato appunto questa preziosissima intervista. È incredibile come riesca a trasmettere così tanta gioia e positività la voce di Elettra Marconi. Dalla figlia del papà della radio torniamo ad occuparci ancora di radio, cosa che facciamo sempre nella prima parte di Radio Pirata, alla radio nella radio, questa volta con una novità. Il titolo è Si riparte ed è il nuovo programma di Roberto Poletti che va in onda dal 4 maggio su Isoradio. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 è il racconto dell'Italia della ripresa, del lento ritorno alla normalità e della ripartenza dei settori produttivi. Si riparte infatti è il primo programma espressamente dedicato all'Italia che si rimette in moto. Nel nuovo talk quotidiano racconteranno le storie dei protagonisti della ripresa, le storie degli imprenditori che stanno lottando contro la crisi e che la stanno superando grazie a creatività e tenacia. Racconteranno le attività che sono state riconvertite, delle aziende che stanno puntando sull'innovazione, delle imprese che hanno reagito, insomma si parlerà dell'Italia, dell'ottimismo, del lavoro e della fiducia. Il programma, come dicevo, è in onda dalle 14 dagli studi di Rai Radio di Milano, in corso Sempione, ulteriore segnale importante dal momento che la Lombardia è la regione che più di ogni altra ha subito l'impatto della pandemia e la crisi economica conseguente. Isoradio, tra l'altro, è la radio dell'Italia in movimento per eccellenza e per questo probabilmente la migliore collocazione per ospitare questo tipo di programma. Un programma che possa essere davvero il testimone di una ripartenza che tanti stanno auspicando. Si riparte è aperto ad un dialogo costante con gli ascoltatori che potranno raccontare le proprie storie di piccoli e grandi ripartenze e avrà un'attenzione particolare verso il mondo degli autotrasportatori, dei tassisti e di tutti gli operatori del settore della mobilità, un settore in piena evoluzione che si appresta appunto a vivere nuove prospettive solo in parte oggi definibili. Non ci sarà spazio invece per le polemiche e le lamentele, solo spazio per storie di positività, di sfide, di opportunità. Si riparte è su Isoradio, lo ricordo ancora, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15. Torneremo ad occuparci di radio tra poco, il tempo di un'altra pausa musicale e il tempo purtroppo di un altro tributo che vogliamo fare ad un grande personaggio, un altro grande personaggio che ci ha lasciato in questi giorni. È Little Richard, uno dei pionieri della primissima ondata del rock and roll. Purtroppo ci ha lasciato il 9 maggio, è il padre un po', diciamolo, di tutti i frutti, aveva 87 anni, ma soprattutto un uomo che ha combattuto per anni contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione. Il grande Little Richard lo sentiamo con Good Golly Miss Molly.
Good golly, Miss Molly, sure like the ball. Good golly, Miss Molly.
E dopo lo scomparso Little Richard torniamo ad occuparci di radio, e come facciamo abitualmente, anche della storia della radio. È insomma un argomento molto caro a noi, è sicuramente quello delle radio libere, le famose radio che hanno cominciato la loro attività intorno alla metà degli anni 70. E beh, c'è sempre quel famoso problema della prima radio libera in Italia, la prima radio pirata in Italia. Sono tanti che continuano a dire io sono arrivato per primo, ma questo è un argomento che abbiamo già in qualche modo cercato di dipanare nelle nostre passate trasmissioni. Diciamo che non ci importa tanto chi ha primeggiato, ma chi tra i primi ha dato vita ad un fenomeno incredibile come quello delle radio libere. E ancora una volta si torna a parlare della prima radio, lasciamolo così com'è il titolo, la prima radio pirata d'Italia. Questa volta viene raccontata in un libro, addirittura la racconta il Mauro della Valle Camonica, una notizia che è stata pubblicata anche su bsnews.it il 2 marzo del 2019. In Valle è un personaggio conosciutissimo, idolo di intere generazioni, di ascoltatori e soprattutto di ascoltatrici. Parliamo di appunto Mauro Fiora, padre e padrone di Radio Valle Camonica, che in novembre dello scorso anno ha deciso di raccontare la sua avventura nell'etere proprio con un libro. In Alla Radio Valle Camonica Fiora ripercorre infatti la storia dell'emittente che è stata fondata nel 74 con alcuni amici. La prima radio privata in Italia, un cammino, dice, iniziato abusivamente trasmettendo su un furgone parcheggiato nei boschi e proseguito tra sequestri e successi, cosa che è capitata a tanti pionieri di quel settore. Momenti di espansione, poi di contrazioni, provocazioni e invenzioni, sigarette tante, dice, e racconti di alcune delle sue liaison amorose, con un filo conduttore unico che è ovviamente la radio. Il tutto è avvenuto mentre il Mauro di Radio Valle era sempre in diretta nei suoi 45 anni di lavoro. Infatti sarebbero stati solo 5 giorni di assenza dai microfoni per un ricovero ospedaliero, mentre le trasmissioni che lo hanno visto in diretta sarebbero state ben 80.000, tra notiziari 35.000, redazionali 19.000 e rubriche in genere 20.000, quindi dei numeri veramente notevoli. Un racconto, quello del libro, tra mito e realtà, che in questo caso coincidono. Per info sul libro e sulla radio, l'indirizzo da consultare è radiovallecamonica.it, e io su quell'indirizzo ho visto appunto la storia di questa radio, visto che si parla appunto di una tra le prime, o la prima, insomma, radio pirata, privata, libera in Italia. Va fatto anche il classico giro di parole, perché chiaramente nell'immediato dopoguerra alcune emittenti private e pirate illegali sorsero un po' ovunque, specialmente nel nord Italia, ma poco dopo furono chiuse o morirono. Mi viene in mente, così tra le tante, la famosa Posto Zero. Radio Valle Camonica, la cui intestazione esatta fin dalla nascita fu Teleradio Valle Camonica, è nata ufficialmente con la messa in onda di 3 brani musicali: Viva l'Inghilterra, Primo Assoluto, La Storia di Marinella, Le Colline Sono in Fiore, e dalla notizia emozionante, bella, classica, quasi soffiata con voce dal forte accento camuno, da Mauro Fiora, che si stava facendo le prove tecniche di trasmissioni. Vabbè, la data esatta è il 6 novembre 1974, esattamente alle 15:30. Qui è chiaramente Mauro che racconta la storia della sua radio. Era il 74, anno in cui esistevano prove di emittenti televisive, anche TV operanti, anche via cavo, ma non ancora stazioni o emittenti radiofoniche ben piantate. Le prime onde radio pirata partivano da una casetta prefabbricata posta poco fuori dall'abitato di Ossimo Superiore. Su un tavolo con un piano in formica verde c'erano un mixer a 2 canali, uno per il microfono e l'altro per il resto, e questo resto poteva essere altri microfoni, varie apparecchiature, la classica piastra cassette si agganciava ad una scatola infernale tratta da una pulsantiera della televisione che permetteva altre miscelazioni un poco ruvide, se vogliamo, e quindi appunto le piastre, i giradischi, andava uno o l'altro a rotazione, oppure un registratore amatoriale con piccole bobine della Geloso e un piccolo registratore a cassette. Beh, devo ammettere sinceramente che un accrocchio del genere, non certo con una pulsantiera ricavata da una vecchia TV, ma con un altro sistema di commutazione, è quello che uso anch'io nel mio piccolo studio per far sì che nel mio piccolo mixer possano entrare diverse fonti. E siamo nel 2020. Passato l'inverno 74-75, alle feste di Natale, esattamente nel 74, ricevono la visita di un negoziante di dischi di Cividate che regalò uno scatolone di dischi 45 giri per jukebox. Tra l'altro va ricordato, e questo lo ricordo io, che i 45 giri da jukebox al tempo erano un mito assoluto, perché a differenza dei 45 giri diciamo del mercato normale, no? Delle persone che andavano nei negozi a comprare i dischi, il formato per i jukebox dava la possibilità di avere una canzone famosa su un lato e una canzone famosa anche sull'altro lato, appunto per cercare di avere più musica possibile all'interno di un jukebox, cosa che invece nel mercato normale, quello tradizionale dei 45 giri, spesso e volentieri si acquistava appunto una canzone famosa su un lato e una sconosciuta, magari che non sarebbe mai diventata una hit, nel lato B, o altrimenti la famosa versione strumentale della stessa canzone. Ma tornando alla storia di Radio Valle Camonica, poco tempo dopo queste empiriche ma entusiasmanti prove e trasmissioni, che definire artigianali ora è un eufemismo, giunsero i mesi di aprile e maggio del 75 e si incominciò a trasmettere da un mitico, erano nate infatti le storie fantastiche anche a livello nazionale, furgoncino cabinato Fiat 1100 blu, nero e giallo. E qui mi intrometto ancora una volta, perché queste famose fantastiche storie a livello nazionale potrebbero ancora una volta collegarsi a Radio Milano International, no? La famosa storiella che gira che Radio Milano International è partita da un furgoncino. Non è assolutamente andata così, ma di questo ce ne siamo già occupati. Questo furgoncino veniva collegato a rotazione con delle prese di corrente, quello di Radio Valle Camonica, delle varie abitazioni di alcuni amici nei paesi limitrofi, e potevano trasmettere a singhiozzo, non a ore precise e determinate, ma comunque in continuazione. Davvero fantastica la storia di questa Radio Valle Camonica, che vi ricordo, se volete comunque iniziare a conoscere o anche, ripeto, avere delle informazioni sul libro, l'indirizzo internet a cui far riferimento è radiovallecamonica.it. Altra piccola bella pausa musicale, questa volta ci sentiamo Marvin Gaye. Flower. E dopo Marvin Gaye è arrivato il momento in Radio Pirata, la radio nella radio, di ricollegarci con la redazione di radiolondra.me, dove sentiremo l'immancabile Gioacchino Stallone, che saluto, con la rubrica In contatto con il mondo, che tra l'altro, come ho già ricordato la scorsa settimana, potete trovare anche su radio7lidi.it, una nuova web radio della zona di Ferrara, ogni giorno alle 17.30. E al termine del suo appuntamento una canzone che ci ha chiesto proprio Gioacchino e che noi mettiamo molto volentieri, che è di Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà.
Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Oggi, cari amici, vi parlo delle stazioni radio in onde corte, medie e lunghe, in modulazione d'ampiezza. Questo tipo di stazioni radio di radiodiffusione stanno chiudendo in tutto il mondo per passare a trasmettere su internet, eccetera. Queste bande non hanno tanti ascoltatori come una volta, però se chiuderanno tutti ci vorrà, io penso, 50 anni. Cari amici, in Italia esiste la rivista Radio Notizie, diretta da Dario Gabrielli. Essa parla tanto di radio. Chi desidera ricevere gratis una copia in PDF, scriva a radionotizie@hotmail.com. Chi desidera ricevere informazioni su radioascolto, scriva a Gioacchino Stallone, presso Mailbox SETC, via Gimazzino 89, 91015 Marsala TP, Italia. Ciao a tutti, da Gioacchino Stallone.
Bastian Contrario. Arnold Knights a Bastian Contrario. Salve a tutti voi cari pirati di terra e di mare. Eli the Worst, vostro Bastian Contrario, presente, come promesso, anche questa volta in compagnia della sua sfaccettata ciurma, a bordo di Radio Pirata, la radio nella radio. Come ripeto spesso, ultimamente più spesso che mai, ciascuno di noi per raccontare qualcosa ha solo due opzioni. Raccontare qualcosa di sé o raccontare qualcosa di sentito dire da altri. Nel primo caso, ciascuno è imbattibile poiché nessuno al mondo è più qualificato per parlare di se stesso. E dunque eccomi qui, qui a raccontare qualcosa che di sicuro ci ha coinvolto in moltissimi nelle ultime settimane, tanto da obbligarmi, o quasi, a parlare per ben due volte consecutive di qualcosa inerente all'attualità, argomento che, come sapete, di solito eludo con nonchalance. Non so se sia successo anche a voi, ma io mi sono trovata in una situazione davvero sorprendente e incontrollabile. Ma vorrei farvi salire a bordo e ripercorrere insieme la rotta della mia riflessione. Da sempre, potrei dire, utilizzo Facebook, come del resto immagino molti di voi. Data la mia reticenza a lasciarmi coinvolgere in situazioni spiacevoli, in discussioni politiche o in banalissimi pettegolezzi, ops, scusate, questione di età, dovrei dire banalissimi gossip, ho adottato un modo un po' insolito di approcciarmi. Resto nella baia abbastanza sicura della mia bacheca, dalla quale approdo esclusivamente ai post di amici con la stellina o che li riguardano direttamente. In questo modo gli incontri sgradevoli rimangono molto contenuti. Capita a volte che qualcuno commenti sotto qualcosa di mio, ma generalmente, trattandosi di persone che conosco, la maggior parte di amici reali o al massimo acquisiti e consolidati in rete, i toni si mantengono contenuti e paritari anche quando le opinioni si fanno divergenti. Ma questi si stanno facendo giorni caldi in relazione al Covid-19 e a ciò che gli gira intorno. Saltiamo pure a pie pari i paesaggi incontaminati condivisi in giorni recenti e il dispiacere intimo e profondo di non aver avuto la possibilità di gustarmeli, mentre mi interrogavo su come mai alcuni avessero il privilegio di vedere e poter documentare tanta bellezza e vita. Saltiamo anche i vari video, uno più bello dell'altro, devo ammetterlo, sul valore intrinseco che il grazioso virus incoronato avrebbe potuto ispirare in mentalità più sensibili e lungimiranti. Saltiamo anche realtà più concrete e dolorose, fra le quali in molte situazioni si contendono i posti di massima sofferenza, dalla solitudine dei malati e dei loro familiari, divisi nel momento di massimo bisogno, alle persone sole e per di più isolate, al disorientamento dei bambini, alla rinuncia a sottoporsi a cure magari indispensabili, ai comprensibili timori per la sopravvivenza futura, anche se come sapete un'idea tutta mia l'avrei avuta, e alla coraggiosa e pesantissima attività di medici, infermieri, volontari e personale di servizio, e alla silenziosa presenza e apprensione dei loro familiari, probabilmente divisi tra il grande orgoglio di vedere la generosità d'animo dei loro cari, il timore di perderli da un momento all'altro, e il timore di venir contagiati loro stessi. E fermiamoci sulla recente storia del plasma di Mantova. In realtà non è il plasma il vero protagonista della puntata, ma succede così. Come sapete, se mi conoscete da un po' o come state scoprendo se mi seguite da poco, io esercito il mio essere Bastian Contrario in un modo che mi sforzo di mantenere costruttivo e responsabile, attenta a spiegarmi fin nella più minuscola sfumatura, cercando con costanza e addirittura ostinazione di porre il fuoco su ciò che avvicina, su ciò che mi parrebbe essere più funzionale per le persone, forte del fatto che non esista una verità assoluta e univoca, che le ragioni degli uni e degli altri poggino sempre su convinzioni di pari dignità, anche se talvolta diametralmente opposte, e che la responsabilità di rendere questo mondo migliore di quello che è gravi soggettivamente su ciascuno di noi, nel nostro innato mandato di esercitare quel carattere che ci distingue dal resto degli esseri viventi, l'umanità. Sembra però che per quanto si sia orgogliosi di definirci tali, come titolo altisonante che riverbera al di sopra di ogni specie esistente, non si sia altrettanto coerenti e determinati nell'essere all'altezza di tale inimitabile titolo. Succede così che quando tra i vari post di Facebook inciampo in un video del dottor Dodon, mi lascio coinvolgere con entusiasmo dalla possibilità, e finalmente, di sperare in un rimedio al grande dolore diffuso che il virus con la corona si porta dietro. Mi lasci toccare dalla voce e dalle parole grevi di sentimento, speranza e trasversalità che il dottore pronuncia. Mi lasci convincere dall'assenza di volontà di apparire di questo uomo, la cui immagine, sempre una, sempre quella, rimbalza uguale a se stessa da un posto all'altro, Tra l'altro, sembra che non sia l'unica ad essere presa dal positivo delirio a favore di questo medico e del suo staff, tanto che, iscritta in un gruppo Facebook dedicato a lui, mi ritrovo in soli 4 giorni tra ben 75.000 e più iscritti. E poiché, e anche questo già sapete, mi è dura trattenermi, esterno con gioia e passione la mia speranza e il mio entusiasmo per il metodo di cura il cui fulcro è il plasma. E date le riserve nei confronti di questa tecnica, mi adopero per farla conoscere, che ogni minuto di ritardo nel suo convalidamento e nella sua applicazione sono vite che se ne vanno. Non lo avessi mai fatto, o meglio, che esperienza mi ha portato a vivere questa condivisione, piena di speranza e solidarietà nei confronti del medico e dei malati? Premetto che ho le mie riserve parziali giustificate sull'uso abnorme e obbligatorio dei vaccini, che non sono convinta che la salvezza arrivi dall'imbottirsi di prevenzioni, preferendo ad esse delle possibili cure, dal momento che un vaccino viene fatto anche se la malattia non la si è incontrata, né si potrà mai sapere se la si incontrerà, mentre una buona cura entra in corpo solo se serve. E che tanta ostinazione nell'imporli mi induce a pensarne abbastanza male in generale, non posso definirmi Novax, considerandone valido l'uso in certi casi, che non sono comunque oggetto di discussione per un mio programma, né mi ero espressa tal riguardo in nessuno dei miei post. Tuttavia ho ricevuto un attacco pazzesco da parte di uno dei miei contatti, tra l'altro uno di quelli che mi erano cari. Un contatto che ha attaccato contro i post pubblicati perché i titoli a suo avviso erano imprecisi e un dottore non avrebbe dovuto acconsentire alla loro pubblicazione, come se la priorità di un ricercatore serio fosse correre dietro a vari giornalisti che scrivono di lui e fare il correttore di bozze, che ha preferito fermarsi alla scatola senza assaggiarne il contenuto, perché una volta letto il titolo ha preferito non aprire nemmeno i video per poter ascoltare cosa dicesse il dottore, e che ha iniziato a dare giudizi pesantissimi sulla vita del medico, sulle sue presunte motivazioni, sulle mie che mi inducevano a fargli una sorta di pubblicità, che ha accusato tutto e tutti di non avere competenze scientifiche, aggiungendo che lui si era andato a informare dal farmacista. E qui mi viene da aggiungere, una volta tanto con un certo sarcasmo, notissimo ricercatore di fama mondiale, e che la sola possibilità era nella produzione di un vaccino. Ora, io comprendo benissimo che se un vaccino si riuscirà ad ottenere saranno in moltissimi a decidere di farlo e che sarebbe la strada più diretta per fermare i contagi. Ma questo non salverebbe nessuno dei già contagiati. Comunque sia, dopo un numero relativamente basso di commenti, l'ho invitato a parlare in privato. Certo che ci saremmo capiti, che le nostre idee in realtà non erano nemmeno opposte, poiché entrambi gli approcci, se praticabili, saranno funzionali alla battaglia al regale virus, che però la sua aggressività e chiusura mi avevano messa a disagio, tanto più che venivano esercitate nella mia bacheca di Facebook, luogo in un certo senso sacro per la grande attenzione che ho di non scadere mai in commenti e confronti pesanti, politici o violenti, nel mio intento di mantenere i miei spazi accoglienti e costruttivi. La risposta da shock è stata che per quanto lo riguarda i malati avrebbero potuto morire tutti, piccolo tributo in nome della salvezza dell'umanità, e che per gli altri si faccia subito un vaccino. Il tutto seguito da altre parole più o meno pesanti, ma poco conta. Non sono andata oltre. Anche se in cuor mio la domanda era, varrebbe anche se tra i malati ci fossi tu o una delle persone a te più care? Perché vi racconto di questa cosa che potrebbe apparire una banalità, una cosa di poco conto, una semplice ma sgradevole discrepanza? Ve ne parlo perché è stato davvero scioccante e disarmante rendermi conto che a nulla valesse cercare un dialogo, che a nulla valesse invitarlo a sentir ragioni, che non vuol dire pretendere di avere ragione. Eravamo già tutti processati, il giornalista che aveva scritto il titolo del post, il medico, il suo staff, tutti gli scienziati interessati al protocollo del dottor De Donno, la ragazza che ha fondato il gruppo a lui dedicato, i miei amici che la pensano come me, mio marito. In tutto ciò, inizialmente, ho cercato di spiegargli come mai mi stesse a cuore e mi fosse piaciuto questo medico, così come lo avrei spiegato alla più cara delle mie amiche, senza nemmeno rendermi conto che io stessa ero già sotto feroce processo. Poi ho cercato semplicemente di rinfrescare l'attenzione al diritto di diversità, al fatto che è possibilissimo e doveroso avere idee diverse, anche se a volte ci possono essere un po' indigeste. Ma che il mio cercare di spiegarmi e contenerlo era semplicemente sulle modalità che aveva scelto per esprimersi, che trovavo piuttosto violente e offensive non solo nei miei confronti, ma anche in quelli di altri amici che avevano commentato in modo diverso lo stesso post. Nulla. Nessuna parola ha fatto breccia in quegli occhi, accecati dalla presunzione indiscutibile di avere la sola visione corretta delle cose. ribadire una volta in più il famoso concetto dell'uso della E, che unisce, contrapposto all'uso della O, dal potere di esclusione. E la cosa sorprendente è che io non avevo fatto alcuna menzione e tantomeno comparazione con i vaccini. Lui ha iniziato a fomentare uno scontro, con il nulla, dato che non mi sono prestata a fargli da contraltare. Ecco, la cosa che mi è stata data di vedere, purtroppo, in questa situazione, è stata l'impotenza del linguaggio, nostro grandissimo tesoro, l'assoluta vacuità nel voler rimuovere convinzioni arroccate sul nulla. Ma ho avuto anche la grandissima soddisfazione di vedere i risultati del mio percorso di rivoluzione umana su me stessa. Malgrado le parole pesanti, non sono entrata in rissa, nemmeno verbale. Ho mantenuto un atteggiamento pacifico, sereno, aperto, senza lasciarmi coinvolgere, scuotere o ferire. Un atteggiamento spontaneo, non forzato, non frutto di una mia volontà, ma di un conquistato modo di essere. Ovviamente non dico questo come sorta di trionfo in una situazione spiacevole, ma solo come obiettivo personale raggiunto. Cadevo come una pera matura in qualsiasi provocazione un tempo. Ogni parola era per me un'attrazione fatale per entrare in discussione e affilare la mia lingua, affinando la capacità di colpire nel segno. Ora invece mi resta il segno della mancata capacità di appianare, di aprire una breccia in un contesto così surreale da avermi lasciata attonita. Forse avrei solo dovuto chiedergli perché fosse così spaventato.
La radio, compagna di sempre.
È lei che mi accende, è lei che mi prende, in ogni momento del giorno, di notte c'è lei. I love my radio, amo la radio.
Con la radio non sei mai solo.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Come da due puntate a questa parte, anche oggi parliamo di graphic novel. La scorsa settimana abbiamo analizzato Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons dell'85. La puntata prima abbiamo parlato della graphic novel in generale, partendo spunto proprio dall'85. L'anno dopo, ad un giovane fumettista del Maryland, Stati Uniti, veniva chiesto di dedicarsi ad un progetto relativo ad un personaggio. La peculiarità era che, in primo luogo, quello scrittore, disegnatore con uno stile originalissimo ed una insana passione per il noir e l'hard boiled era reduce dai fasti della rinascita di Daredevil. E in secondo luogo il personaggio in questione era forse il più grandioso protagonista dei fumetti che sia mai esistito, questo almeno secondo me. Quel giovane era ed è Frank Miller e il personaggio era ed è Batman. Oggi parliamo del ritorno del Cavaliere Oscuro, ma prima, come sempre, sigla! I problemi di Batman durante il corso dei decenni sono stati essenzialmente due, i suoi autori e senza dubbio il suo editore. 56 anni circa di storie avevano reso il personaggio a fumetti noir per antonomasia, ormai la caricatura di se stesso. Infatti dopo il ciclo iniziale di storie scritto e illustrato dal grande Bob Kane e con la sola eccezione della sequenza Silver Age anni 70 della meravigliosa coppia O'Neill-Adams, Batman ha vissuto un declino senza precedenti, mortificato più che mai dalle innovative produzioni della Marvel, da sempre rivale della DC. La mediocrità che ha cosparso Batman è stata per molti aspetti peggiore di quella che ha caratterizzato Superman o gli altri imbolsiti e anacronistici eroi DC della Golden Age. la serie TV anni 60 con Adam West, per quanto io le debba molto perché mi ha introdotto il personaggio, non era che la caricatura, la rilettura in chiave satirica di quello che Batman era davvero, quindi qualcosa andava fatto perché Batman era diverso sotto ogni punto di vista. Miller parte da un discorso base, cioè Bruce Wayne è un uomo come tutti gli altri, solo ricco, molto ricco. L'omicidio dei suoi genitori lo spinge verso la strada della vendetta, una vendetta assurda, malata, morbosa, psicotica, schizofrenica, elementi questi che potevano solo essere accennati nella produzione anni 40 di Kane, ovviamente. Bruce Wayne non medita vendetta solo nei confronti dell'assassino dei suoi, ma contro tutto il crimine, specialmente quello organizzato. Una persona del genere cosa farebbe? Studierebbe per diventare, non so, avvocato, magistrato, poliziotto, magari col denaro che ha a disposizione si darebbe alla politica per influire direttamente sugli legislativo, lui no. Ecco, ma come considerare convincente la decisione di combattere il crimine indossando un mantello con una maschera per instillare il terrore nei cuori di chi combatte? Miller, partendo da un discorso che lo accomuna in modo impressionante dalla Moore, prova a darci una risposta confezionando forse la più grande opera fumetti, insieme per l'appunto a Watchmen, mai scritta prima. Un breve ciclo di storie, una miniserie di 4 numeri che in poco tempo rivoluziona il modo di fare fumetto, influenzando praticamente tutta la produzione fumettistica occidentale da lì in avanti. Il Batman di Miller è un personaggio cupo, misterioso, un samurai dei nostri tempi, anzi un Ronin con un suo preciso codice d'onore. È un 56enne che sente su di sé il peso del tempo passato, è un ex vigilante che ormai si è ritirato dalle scene, il mondo lo ha quasi dimenticato e lui vive ormai solo nel ricordo dei suoi vecchi amici e nemici e nell'immaginario di qualche adolescente che lo vede come un mito, perché lui è questo, un mito, una leggenda, un'icona pop. Miller ne recupera lo spirito e lo fa in maniera magistrale. Batman Bruce Wayne versione Miller è un eroe da tragedia elisabettiana, un antieroe degno di Dumas, della migliore letteratura europea 7-800esca, è uno che è pronto a battersi contro tutto e tutti pur di perseguire il suo ideale di giustizia, per quanto opinabile ovviamente esso possa essere. L'eroe si fonde con il detective anni 40, stile Spirit, in poche parole Alfieri incontro Will Eisner, con un procedimento forse più unico che raro nel mondo del fumetto. Miller è sceneggiatore, scenografo, ci proietta in una Gotham resa al meglio, decadente, gotica, che alterna abitazioni fatiscenti e spazi claustrofobici a spazi aperti in cui si espande il mantello di Batman. Lo stesso Tim Burton prende evidentemente spunto nei suoi Batman e Batman Returns. Ma siamo arrivati alla prima pausa musicale.
Batman! What are you doing? You're completely outnumbered here. Are you nuts?
You wanna get nuts? Come on, let's get nuts. Cause I just wrote a song about how I'm gonna kick all your butts.
Stop him before he starts singing!
In the darkest night, but I'm the best of them all.
I'm on my way, sir.
Who has the coolest gadgets? Who has the tricked out ride? Who does the sickest backflips?
The bomb is located at the base of the energy core.
What the? I get the last laugh. I get the final grin. Throw you into the asylum with Harley Quinn. Turn through face to black and blue face.
No.
I'm 100% and not Bruce Wayne.
Kiss me, Batman.
Who's the manliest man? With the buzz of steel.
Peter.
Who can choke hold a bear? Who never skips leg day?
You again?
Because I'm Batman.
He's gonna blow.
I'm Batman.
Hi, Batman. So weird to keep running into you.
Ecco, visto che ho già parlato di Batman in passato, perché ormai l'avrete capito, è il mio supereroe preferito, ho esaurito tutte le canzoni più convenzionali dedicate a Batman, quindi oggi vi faccio ascoltare due canzoni che si sentono un po' meno. Questa che avete sentito è tratta dal film di animazione Lego Batman Movie, che tra l'altro vi consiglio caldamente. Ma torniamo all'analisi del nostro Cavaliere Oscuro. Il meccanismo narrativo è potente, ma non è mai pesante, fa apparire vecchio tutto quello che è venuto prima. La struttura è cinematografica, ma della migliore manifattura noir. È il racconto che si dipana un po' alla volta, con una freddezza realistica dura e convincente, ingredienti questi che Miller avrebbe poi ripreso un po' in tutta la sua produzione successiva fino a Sin City. Batman è un vigilante di strada ed è un autentico pazzo. Il mondo intorno a lui è cambiato, al di là di clown e pinguini, la nuova razza di criminali è diversa. I figli del killer che ha ucciso i suoi genitori appartengono ad una razza più pura, che non prova il minimo scrupolo ad uccidere immotivatamente. Batman stenta a comprenderli, ma sa che deve combatterli. Trova quasi un nuovo stimolo di vita quando si rende conto che non può farne a meno. La follia, la pazzia purissima, ancora una volta il confronto degno di Erasmo da Rotterdam tra pazzia geniale e follia distruttiva. Miller ne è consapevole, scava a fondo nella psiche turbata di un bambino scioccato dall'omicidio. Cambiare e mutare in pipistrello diventa un bisogno, specie quando l'età e un altro omicidio, quello del secondo Robin, Jason Todd, lo spingono ad appendere al chiodo cappa e cappuccio. Ma le ispirazioni di Miller sono tante: la critica alla società americana anni 80, dell'edonismo reganiano è diretta, spietata, è conscio della lezione di Orson Welles in Quarto Potere. Miller sottolinea l'importanza e la pericolosità dei media, che rappresentano il coro che riempie tutti i vuoti narrativi, spesso in maniera logorroica e martellante, con voci contrastanti e contraddittorie. Nel teatro greco di Miller non poteva ovviamente mancare il Deus Ex Machina, incarnato nel Superman più convincente che si ricorda, una forza della natura che si prostra in segno di totale gratitudine e sottomissione al governo degli Stati Uniti. Superman qui interpreta un po' il ruolo del dottor Manhattan in Watchmen, la furia irrazionale della natura messa sotto controllo governativo, l'arma più potente che paradossalmente sembra essere anche l'ostacolo maggiore ai negoziati coi sovietici. 1986, siamo ovviamente ancora in guerra fredda. Gli altri supereroi DC, da Wonder Woman a Green Lantern, sono stati messi tutti a riposo, disinnescati con un decreto governativo molto simile al Keen Act di Watchmen. La grandezza di Miller è nell'analisi che ci dà dei personaggi storici di DC, lungi dal cedere alla tentazione di rimodellare i personaggi, come regolarmente invece avviene oggi, che anziché crearne di nuovi o dare più spessore ai vecchi, si preferisce dedicarsi a continue opere di remake. Invece Miller scava a fondo nella psiche e nei caratteri dei supereroi, non ci dà nuove versioni, ne valorizza al massimo il contenuto e la potenzialità che già erano accennate ai tempi di Bob Kane, ma che col tempo erano stati appiattiti proprio dal decreto del 55, Comics Act. Ecco quindi che abbiamo per esempio un commissario Gordon finalmente diverso dallo stereotipo del poliziotto senza macchia, più vicino all'ispettore Callaghan che a John Wayne, per intenderci. In questa atmosfera ultra decadente e tipicamente dark anni 80, anche il Joker sembra aver perso il sorriso, sembra più simile a un serial killer che al pagliaccio armato di gas esilarante. Dopotutto, nella sua prima apparizione, il Joker è effettivamente un killer maniaco e Miller recupera proprio questa visione. Joker con la sua maschera perpetua e la follia pura, fredda e distruttiva che si manifesta con un istinto omicida e motivato. Non c'è speranza di cambiamento e neanche di redenzione. Miller vuole che questo sia ben chiaro in una realtà dura che non fa sconti e dove vige la legge del più forte, la legge della strada appunto, ma anche quella di Wall Street e del neoliberismo più esasperato. Il Joker è un anarco nichilista punk che si muove istintivamente e che sbatte il muso contro Batman, che forse è solo un po' meno anarchico, che invece persegue un ideale di giustizia più utopico che realizzabile. Sono le due facce della stessa medaglia, per poi non parlare dell'altro cattivo del racconto, due facce, guarito, per modo di dire, che proprio per questo rappresenta in maniera ancora più inquietante l'aspetto più traumatico, schizofrenico e psicotico della duplice personalità, di cui Batman ovviamente non è immune e in cui non può fare a meno di vedere uno specchio. Il dualismo, nonostante l'apparenza, non è fuori ma dentro, ed è solo ed esclusivamente dentro. Il dialogo finale, crudo e ultra realistico, breve e intenso, con Harvey Dent, ex procuratore distrettuale, è senz'altro uno dei momenti più alti che il fumetto abbia mai conosciuto. È letteratura pura. Ed eccoci arrivati alla seconda pausa musicale. Party Man di Prince, tratto dalla colonna sonora del Batman di Tim Burton del 90, ovviamente qui a Topos in Fabula, come sempre dalla cambusa di Radio Pirata, la radio nella radio che trasmette come ogni settimana, festivi compresi, dalle magiche frequenze di yastaradio.com e di RCS. A proposito, se volete ascoltare le puntate precedenti di Radio Pirata e di Topos in Fabula, potete trovarle nel podcast di RCS, se volete farvi un ripassino sulla graphic novel e su Watchmen per le ultime due puntate che abbiamo fatto. Ma passiamo all'ultima parte di questa nostra analisi sul Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Dall'inizio viene raccontato il ritorno sulle scene di Batman e la reazione della comunità, permettendoci così di dare un'occhiata alle vecchie conoscenze e presentandoci nel frattempo i nuovi arrivi, ma prima fra tutti la nuova Robin, Claire Kelly. Straordinario anche lo scontro con il capo della gang dei mutanti. Batman, con cinismo, capisce che solo sconfiggendolo definitivamente può garantirsi l'approvazione delle masse di adolescenti perduti, mutanti per l'appunto. volente o nolente, sono loro il futuro, e questo Batman lo sa, non può batterli, non può sconfiggerli tutti, quindi batte in maniera plateale il loro capo per essere lui stavolta la loro fonte di ispirazione. Un discorso apparentemente semplice, ma in realtà complesso e straordinario, è che il vigilante si erge come nuova fonte ispiratrice di giustizia, quella vera al di là delle convenzioni sociali e delle leggi compromesso scritte dall'uomo. È straordinario è il paragone che Gordon fa assimilando Batman a Roosevelt e alla presunta conoscenza di Roosevelt dell'attacco a Pearl Harbor. Batman diventa un concetto, un'idea, le cui azioni come quelle di Roosevelt sono troppo grandi per essere giudicate dall'uomo. Tutto si intersecca alla perfezione, anche il recupero di Freccia Verde, un Oliver Queen invecchiato e mutilato di un braccio, Robin Hood riletto in chiave moderna, tacciato come comunista anacronistico che supplica Batman, che invece è il vigilante fascista, di lasciargliene un pezzo anche piccolo per contribuire alla crociata, magari aiutandolo proprio nello scontro finale contro Superman. C'è anche Catwoman, un amore impossibile, una donna visibilmente invecchiata, fragile, lacerata nel corpo e nello spirito. C'è Alfred, maggiordomo, ultra ottantenne, le citazioni dalla Batcaverna, al Batsegnale, al Batarsenale, alla Batmobile, a tutti i Batcongegni possibili e immaginabili, ma tutto è riletto in chiave adulta, realistica, decadentemente noir e credibile al di là della sospensione dell'incredulità che da sempre caratterizza la lettura dei fumetti. Anche i flashback delle origini hanno una potenza evocativa assimilabile forse solo allo spazio che intercorre nella primissima storia di Bob Kane tra la vignetta dell'omicidio dei genitori e l'immagine di Bruce che giura inginocchiato al suo letto. La differenza tra un racconto anni 30 e un altro fine anni 80 è abissale, ma lo spirito originale non è tradito, anzi è riletto in chiave moderna, arricchito nella sua potenzialità originaria, reso imprescindibile fonte ispirativa da lì in poi. E grazie a Dio Batman ha questa storia di background che va bene per tutte le ere, per tutte le età. Tutto il racconto è politicamente scorretto e nel finale non manca un barlume di speranza dopo il sacrificio, l'ultimo smacco al sistema, l'ultimo ruggito del leone, anzi del pipistrello, di un eroe che ormai ha fatto il suo tempo, come viene detto nel fumetto. Il ritorno del Cavaliere Oscuro rappresenta a suo modo, insieme a Watchmen, la chiusura di un'epoca e l'apertura di un'altra, lo dicevamo anche la settimana scorsa. Come al suo protagonista viene dignitosamente dato il commiato ad una stirpe particolare di eroi e di autori del fumetto americano. Viene idealmente raccontata l'ultima storia del più grande degli eroi fumetti, un po' per dare un segnale a quella che sarebbe stata la new wave del fumetto, un po' per salutare definitivamente il fumetto inteso come cult per pochi. Da lì in poi, forse complice il successo planetario ottenuto da Watchmen e da Ritorno del Cavaliere Oscuro, il volto del fumetto non sarebbe proprio mai stato più lo stesso. Negli anni a venire Miller ci riprova con un ottimo prequel che è Batman anno 1 e con un pessimo, oltre che inutile, sequel che è Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora. Il Ritorno del Cavaliere Oscuro è letteratura, poesia, politologia, filosofia, sociologia, e schizzi, acquarelli, e il tutto in un'opera geniale e sempre attuale. Grazie quindi a Frank Miller e anche a voi per averci ascoltato. Siamo infatti arrivati anche questa settimana alla fine di questa puntata di Topos in Fabula. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata e dare la linea al resto della ciurma. Ciao!
Some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. When you're in the World Cup and all your hopes are up, everybody wants your team to win. And
when they go and let you down and come slinky back to town. It's time for this daft song to begin. So
always look on the bright side of life.
Cheer up. Next time.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it,
it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death.
E anche oggi una bella puntata ce la siamo portata a casa, esattamente la numero 166, dove abbiamo sentito il cameo di Anna con Vangelis, Luca e Topos in Fabula, Bastian Contrario con Ellie the Worst e la prima parte con me dedicata, come al solito, alla radio, alla sua storia, all'attualità e a tutte le notizie che gravitano nell'orbita della famosa scatoletta magica. Prossima occasione per risentirci, la prossima settimana, come sempre, al lunedì alle 19 si inizia da iastaradio.com, su iastaradio.com poi ci potete riascoltare il giovedì in replica al mattino alle ore 11, alle 23 invece la domenica sera, mentre al lunedì alle ore 21 andiamo in onda in FM su Radio RCS ed esattamente sui 98.6 per il Basso Veronese e la Lessinia, 91.5 per il Basso Lago di Garda e canale 783 del digitale terrestre che copre la zona del Veneto, parte dell'Emilia e parte della Lombardia. Naturalmente siamo in streaming sempre il lunedì alle 21 in diretta su www.radiorcs.it e dallo stesso sito poi potete riascoltare la puntata immediatamente dopo la messa in onda nella sezione podcast. Grazie ancora quindi per l'attenzione, per la pazienza nel sopportarci e nel supportarci anche tramite la pagina Facebook Radio Pirata, la radio nella radio. Con questo è davvero tutto da parte mia, da parte di Gabriele. Buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica.
Radio Pirata, la radio nella radio.